Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz. Nel processo di formazione dell'America, dobbiamo osservare come la vita europea, penetrata nel continente, venne modificata e sviluppata, e anzi, quale fu la reazione verso di essa da parte dei coloni del Nuovo Mondo. Lo studio degli inizi della nostra storia è lo studio dello sviluppo dei germi europei nell'ambiente americano. Si è prestata un'attenzione troppo esclusiva da parte degli specialisti di studi istituzionali alle origini germaniche, in verità assai tenui nelle vene degli artefici della nazione americana. La frontiera è la linea dell'americanizzazione più rapida ed effettiva. La grande distesa solitaria domina il colono, si impadronisce del suo animo. Egli è vestito all'europea, ha strumenti europei, viaggia e pensa all'europea. La grande distesa solitaria lo tira giù dalla carrozza ferroviaria e lo mette su una canoa di betulla, lo spoglia dei vestiti della civiltà, lo veste con la casacca del cacciatore e gli mette ai piedi i mocassini di daino, lo spinge nella capanna di tronchi d'albero del Cherokee e dell'Irochese e lo circonda di una palizzata indiana. Il colono ha già seminato mais e lo ha arato con un legno appuntito, ora lancia grida di guerra e scotenna nel più puro e ortodosso stile indiano. Per dirla in breve, alla frontiera l'ambiente è, agli inizi, troppo violento per l'uomo bianco. Questi deve accettare le condizioni che trova o perire, e così si adatta alla radura e segue le piste degli indiani. A poco trasforma le solitudini deserte, ma il risultato non è la vecchia Europa, lo sviluppo dell'originario germe sassone, il ritorno all'antichissimo ceppo germanico. Nasce con lui un prodotto nuovo e genuino. L'americano. In principio, la frontiera era rappresentata dalla costa atlantica ed era la frontiera dell'Europa, veramente, in ogni senso. Spostandosi verso ovest, essa divenne sempre più americana, come le morene frontali si depositano a ogni regredire delle glaciazioni, così ogni frontiera lascia dietro di sé le proprie tracce, e quando diventa un'area colonizzata, la regione partecipa ancora delle caratteristiche della frontiera. L'avanzata della frontiera ha significato un movimento regolare che si allontanava sempre più dall'influsso dell'Europa, uno sviluppo costante di indipendenza su linee prettamente americane. Studiare questa avanzata senza regressi.
Abbiamo ascoltato un passaggio tratto dalla raccolta di saggi The Frontier in American History, La frontiera nella storia americana di Frederick Jackson Turner, considerato il padre della storiografia americana, il primo ad attribuire negli anni venti del Novecento un significato metastorico al concetto di frontiera. Secondo Turner, la storia americana è essenzialmente una storia di colonizzazione dell'Ovest. La chiave di questo processo è la presenza di una frontiera mobile che si sposta continuamente, aprendo nuovi orizzonti economici ed umani. Mentre per noi la frontiera è un limite, per gli americani essa è stata, fino alla fine del secolo scorso, una zona intermedia, sempre in movimento, da oriente verso occidente, tra un mondo legato all'antica cultura e alle stratificazioni politiche e sociali di derivazione europea, e un mondo ancora vergine, aperto a ogni nuova esperienza che si identifica con la natura stessa. Basti pensare che nel corso dell'Ottocento molta terra vergine fu occupata da popolazioni di origine europea, e che nel giro di soli 30 anni, tra il 1850 e il 1880, la popolazione passò da 28 a 50 milioni di abitanti. A partire dalla tesi classica di Turner, nonostante le continue rivisitazioni, la frontiera è rimasta per decenni nell'immaginario di molti storici statunitensi come il grande potenziale di espansione e risorse che ha determinato la formazione di una identità americana. In linea da Torino per parlarci del ruolo e del significato della frontiera nella storia americana, saluto lo storico Maurizio Vaudagna, ordinario di storia contemporanea all'Università del Piemonte Orientale, studioso di storia americana, la quale ha dedicato studi e ricerche. Buongiorno, professore.
Buongiorno a lei.
Nel celebre saggio del 1893, con il quale abbiamo aperto la trasmissione di oggi, Frederick Jackson Turner trattava per la prima volta il ruolo della frontiera nella formazione del carattere nazionale americano, un elemento fondamentale nella costituzione della democrazia statunitense e del suo incredibile progresso economico.
Per la prima volta in termini relativi, perché l'idea che ci fosse una periferia che stava crescendo contro e in polemica con la tradizione europea era già dei padri fondatori e degli scrittori del periodo 6-700esco, ma sicuramente dopo le grandi rivoluzioni e conflitti, tra cui la guerra civile americana dell'Ottocento, Turner rinnova drasticamente questa tradizione creando una sorta di antropologia della democrazia di frontiera, ispiratrice della democrazia americana nel suo complesso, in polemica con chi allora la vedeva nascere sulla costa dell'Est, a New York, a Philadelphia, a Boston, e quindi la vedeva nascere da zone degli Stati Uniti particolarmente in contatto con le radici europee.
Basti pensare che nel giro di 30 anni, tra il 1850 e il 1880, la popolazione passò da 28 milioni di abitanti a 50 milioni, assorbendo poco meno di 8 milioni di immigrati, una cifra enorme.
Assolutamente. E l'altra osservazione interessante è che Turner scriveva proprio nel momento in cui la frontiera vera e propria, cioè l'allargamento del territorio nazionale degli Stati Uniti, si andava esaurendo, vale a dire le grandi espansioni territoriali coprono la gran parte dell'Ottocento, ma negli anni 90 sono in qualche modo terminati. Questo è molto significativo sotto un altro profilo, che la frontiera non è solo il West in senso territoriale, ma è anche un modo di pensare. Infatti l'articolo di Turner finiva dicendo: nel momento in cui la frontiera territoriale si chiude, si aprono nuove frontiere, una frontiera della tecnologia, una frontiera della produzione. Quindi la tesi della frontiera è anche un modello di pensiero, un modo di pensare il futuro degli Stati Uniti come una serie di passaggi attraverso ostacoli che vanno superati in una concezione di progresso come quella che aveva Turner stesso.
A partire dalla tesi classica di Turner, in seguito quali altre interpretazioni furono date della frontiera americana?
La frontiera americana venne ad avere un'importanza sempre maggiore e ad essere continuamente in conflitto con l'idea soprattutto della costa dell'Est. Ci furono molte interpretazioni e interpretazioni che si radicarono in movimenti politici, culturali e sociali, che videro l'Ovest, e con l'Ovest naturalmente si tratta di una frontiera mobile che si muove prima fino al Mississippi, poi fino alle Montagne Rocciose, poi ha già raggiunto il Pacifico, come un luogo dove nascono le maggiori innovazioni del paese. Faccio un esempio: molti dei movimenti di riforma negli Stati Uniti, diversamente da molti casi europei, sono movimenti che nascono non solo in vista di misure filoagrarie, ma in generale di una visione riformatrice del paese, non necessariamente nelle grandi città della costa dell'Est o a quel punto anche nella costa del Pacifico, ma nelle zone della frontiera, nelle grandi pianure dell'Ovest, negli stati delle Montagne Rocciose. Ci furono una serie di pensieri politici e di movimenti politico-culturali che continuarono la tradizione della frontiera, individuando continuamente nel West il posto dove il paese si rinnovava.
In seguito il concetto di frontiera subì un radicale mutamento grazie alle nuove letture offerte dagli storici del secondo dopoguerra. In che misura il mito della frontiera e non la frontiera stessa divenne il fulcro di una presa di coscienza tutta americana della propria identità?
Questo credo che sia un dato molto importante e credo che il mito della frontiera, tra le altre cose, noi lo vediamo anche riflesso nell'enorme successo del mito della frontiera nelle forme della cultura popolare che l'America ha diffuso in tutto il mondo, e non c'è bisogno che su questo mi soffermi, ha creato in una certa misura una vera mentalità nazionale. E quindi forse la prima e più importante innovazione e trasformazione che il mito della frontiera ha nel secondo dopoguerra è che, mentre nelle sue origini era soprattutto, come si dice, isolazionista, cioè non coinvolgiamoci nei pasticci che fanno gli europei, guardiamo il nostro continente, che era un po' l'ispirazione originaria, invece, diciamo, la frontiera è diventata una legittimazione dell'internazionalismo americano come ideologia portante del posto degli Stati Uniti del mondo, cioè una frontiera che diventa uno spazio che si amplia continuamente fino a coinvolgere una dimensione globale. Questo credo che sia una delle prime e più importanti trasformazioni postbelliche del mito della frontiera.
Facendo di nuovo un passo indietro, possiamo forse dire che del resto la conquista delle terre occidentali fu un'epopea dai toni epici che ispirò romanzi celebri come per esempio i romanzi di Jack London e innumerevoli film che alimentarono comunque il mito.
Certo. Tenga conto che poi nella pratica naturalmente c'erano anche cose più prosaiche, vale a dire le grandi donazioni del governo americano di vastissime terre alle compagnie ferroviarie perché costruissero le grandi linee, terre che poi venivano rivendute ai pionieri che andavano ad occuparle sui treni delle stesse compagnie ferroviarie. Ma al di là di questo, con la metà dell'Ottocento, soprattutto la seconda metà, quello che era stata la grande frontiera precedente, che erano state i grandi miti oceanici, di cui Moby Dick è l'espressione nobile, ma che aveva anche una dimensione di racconti popolari, fatti girare in piccoli pamphlet da pochi soldi, viene sostituita da questa ideologia del trasferimento ad ovest. Tanto per fare un esempio, la figura di Buffalo Bill, che poi è diventata una dei grandi protagonisti di questo mito, fu un giovanotto scoperto da uno scrittore di romanzi popolari di New York, mandato dal suo giornale a trovare fonti di ispirazione per rinnovare quella vecchia tradizione.
Non dobbiamo inoltre dimenticare la costruzione della grande linea ferroviaria transcontinentale tra la costa atlantica e San Francisco. In che misura divenne un elemento di coesione e di identità?
Importantissima, perché il tessuto ferroviario, come poi in precedenza il tessuto di canali, diventano le vene e le arterie di un paese il quale ha subito il gravissimo trauma della secessione e quindi ha una esigenza di ricostituire un senso di sé unitario. E tra le altre cose, la prima grande transcontinentale avviene proprio in quella fase, le grandi imprese di costruzione ferroviaria diventano appunto quelle che ricostruiscono l'unità del paese dopo il trauma della guerra civile.
Quale influenza ebbe la scoperta dell'oro in California nel determinare la volontà di raggiungere la costa del Pacifico? Immagino enorme.
Sì, fu grandissima, perché intanto per una ragione. Noi non dobbiamo pensare alla frontiera come tendiamo a fare, come qualcosa che si è continuamente mosso come da est a ovest, perché in realtà l'occupazione della zona californiana e poi della zona dell'Oregon avviene prima da parte di gente che passa da quella che oggi è il canale di Panama, cioè che si fa il tratto dalla costa americana, soprattutto New Orleans, fino all'istmo di Panama non ancora tagliato, che poi fa il tratto a piedi, prende un'altra nave e va su in California. E poi solo dopo che invece avanza nelle zone desertiche, nelle zone aride in cui si riteneva che non si potesse crescere niente, poi si scoprì che invece non era così, che avanza la frontiera regolarmente da est a ovest. La California crea, nel momento della corsa all'oro e nel momento in cui alla corsa all'oro si sostituiscono le grandi imprese agricole, le grandi imprese di legname, cioè si costituisce una produzione agricola e forestale di primo piano, crea il mito della California, cioè il mito di questo giardino dell'Eden dove tutto cresce facilmente in grandi proporzioni, che diventa un polo di grande attrazione e che tira verso questa zona attraverso il passaggio continentale e grandi tratturi da cui passano poi i pionieri, la pista dell'Oregon, la pista della California, tira poi come un magnete l'espansione verso ovest.
Venendo a un'epoca più vicina alla nostra, in che misura la metafora della frontiera è presente nel linguaggio della politica? Penso a John Fitzgerald Kennedy, che promosse le sue politiche come la nuova frontiera, la frontiera delle speranze incompiute e dei sogni, per riprendere le sue parole.
Il tema dell'identità americana è fortissimo nel linguaggio pubblico americano e nel linguaggio politico, e tutti i conflitti politici negli Stati Uniti si fanno dentro questo quadro di identità nazionale. E quindi, diciamo, Kennedy lo chiamò la nuova frontiera, ma anche attualmente tutti gli altri candidati o tutti gli altri operatori politici pubblici utilizzano un linguaggio del senso di nazione americano che coniugano magari in maniera diversa, ma di cui il tema della frontiera è un tema comune. Quindi lei troverà utilizzata il linguaggio della frontiera da Sarah Palin come da Obama. E quindi il linguaggio della frontiera è dentro il senso di identità americano, ne è una parte molto forte, e la lotta politico-linguistica sta nel conquistarlo ai propri significati e ai propri valori contro la competizione del proprio avversario politico.
Siamo alla vigilia delle elezioni di midterm. Ecco, nell'era Obama, ne ha già accennato, ma nei discorsi di Obama stesso quanto è ancora presente il mito della frontiera?
Lo è molto, soprattutto quando un candidato si presenta come candidato di opposizione a uno stato di cose esistente, come è stato il caso di Obama rispetto per esempio all'amministrazione Bush, il modo di presentare il proprio rinnovamento è quasi spesso o molto frequentemente presentato come il polso di una frontiera che la precedente amministrazione ha trascurato e che la nuova amministrazione deve concepire e superare e vincere. Quindi nel discorso di Obama e nella sua nota brillantezza oratoria, questa tematica è ricorsa spessissimo e naturalmente, diciamo, Obama ha ripreso anche in frasi recenti questo tema per indicare sia quanto il primo governo è riuscito a fare, sia quanto dovrebbe fare nella seconda parte della sua amministrazione, togliendo il paese dalle frontiere sbagliate, ad esempio l'Iraq, e portandole alle frontiere giuste, ad esempio uno sviluppo sostenibile ed ecologicamente coerente.
Thank you.
le indicazioni di lettura destinate a chi tra voi volesse approfondire gli argomenti di cui abbiamo parlato con lo storico Maurizio Vaudania. Il volume di Frederick Jackson Turner, La frontiera nella storia americana, è stato pubblicato in edizione italiana dal Mulino nel 1975. Richard Slotkin in Regeneration Through Violence, The Mythology of the American Frontier e The Fatal Environment ha offerto una visione nuova del mito della frontiera. Richard Bartlett, nella sua analisi della cosiddetta New Country, ma soprattutto Patricia Nelson Limerick in The Legacy of Conquest, hanno visto nella frontiera il luogo della diversità. La frontiera è naturalmente molto presente nella narrativa e penso ai romanzi di Jack London. E ultima indicazione, l'uscita in questi giorni, per la prima volta in edizione italiana, di un epistolario di Henry David Thoreau, maestro riconosciuto del cosiddetto Rinascimento americano, Se tremi sull'orlo, lettere a un cercatore di se stesso, una lettura imperdibile per chi ha amato il suo Walden. E con queste indicazioni lasciamo la frontiera americana. Io vi ringrazio per averci seguiti e vi ricordo che potete riascoltare la trasmissione di oggi nel nostro sito www.rsi.ch/podcast. Buona continuazione d'ascolto.